Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Ti trovi in una situazione in cui sembra impossibile che possa finire bene. Sembra che il male vince. Una situazione dove il male, il peccato sta vincendo. A volte il male vince, ma solo quando è secondo il piano di Dio. Perché Dio è potente da cambiare, trasformare qualunque situazione. Non importa quanto è impossibile umanamente, non è impossibile per Dio. E perciò non dobbiamo guardare alle circostanze, non dobbiamo fare i nostri calcoli. No, ormai le cose non possono cambiare, è così. Umanamente può essere così. Ma Dio non è legato come noi alle circostanze. Dobbiamo imparare a guardare a Dio, avere fede in Dio, fede che Egli opererà facendo la cosa giusta, al momento stabilito da Lui. Dio non è limitato dalle circostanze. Dio vuole da noi la fede. Dio vuole quello da noi. È molto semplice. La vita cristiana è molto semplice. Vogliamo fidarci di Dio. Fidarci di Dio, non che Dio farà quello che io voglio. Quello non è fede. Quello che è paganismo. Che i pagani pregano molto. Che Dio farà esattamente come loro vogliono. E se non funziona, provano qualcun altro e poi qualcun altro. Invece di fidarci di Dio e pregare, Dio opera, glorificati, opera, opera, e Dio opererà. È anche importante per noi di ricordare che la cosa migliore che Dio può darci non è soluzioni ai nostri problemi, ma è di operare potentemente per portare avanti la sua opera di salvare un popolo e trasformarli nell'immagine di Cristo. E quell'opera comprende noi, se ci ravvediamo. Cioè, la vita più benedetta non è una vita con meno problemi. Non è una vita dove i problemi si risolvono. Quello non è la vita più benedetta. La vita più benedetta è la vita in cui Dio fa di più per prepararmi per l'eternità con Lui. Questa è la vita più benedetta. Allora, cosa desideri tu? Desideri effettivamente più di Cristo o meno problemi? O che possiamo comprendere la potenza di Dio? Oggi vorrei riprendere il nostro studio in Atti. E siamo arrivati al capitolo 12 e vedremo che nessuno e nulla può ostacolare Dio da portare avanti la sua opera. Gesù Cristo ha dichiarato che edificherà la sua chiesa e in questo capitolo vediamo che Gesù Cristo porta avanti la sua opera. E tutto quello che Satana può fare per cercare di ostacolarlo, non ostacola minimamente l'opera di Dio. E io ringrazio Dio che il Dio all'opera in Atti 12 è all'opera oggi, lo stesso Dio. E Dio che stava portando avanti la sua opera, continua a portare avanti la sua opera. Quindi trovate Atti 12 e voglio leggere da 1 a 4 all'inizio. Come contesto, Dio aveva iniziato l'opera, salvando persone e sta portando avanti la giovane chiesa anche per mezzo di tante persecuzioni. Leggo Atti 12, 1 al 4, ricordando che finora la persecuzione è venuta sempre dai giudei. Qui c'è un cambiamento. Ora, in quel tempo, il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della chiesa e fece morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni. E vedendo che questo era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Ora erano i giorni degli azimi. Dopo averlo arrestato, lo mise in prigione e lo affidò alla custodia di 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, intendendo di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Allora, fino a questo punto, una dura persecuzione, ma solamente da parte dei giudei, le autorità religiose. Qui, per la prima volta, vediamo la persecuzione dallo Stato. Erode era il re, aveva potere politico, aveva potere perfino di mandare alla morte. I giudei non avevano quel potere. Quindi Satana all'opera dietro le quinte, spingendo i giudei, adesso spingendo Erode, persone con grande potenza di creare ostacoli all'opera di Cristo nella Chiesa. Ma Gesù Cristo vincerà. Satana non può bloccare l'opera di Cristo. Anche se al nostro parere, dal nostro punto di vista, ci sono le volte che Satana vince, ma questo non è la prospettiva giusta. Notate che Erode fece morire Giacomo. Giacomo, fratello di Giovanni, uno dei 3 fratelli, discepoli intimi di Gesù, Pietro, Giovanni e Giacomo. Quindi Pietro scelse di uccidere uno dei credenti, gli apostoli più noti, più importanti, cercando di danneggiare la Chiesa più possibile. E Dio permise ad Erode di far morire Giacomo. Allora sicuramente per i credenti di allora potevano credere, oh ma Satana sta dicendo, adesso ha ucciso Giacomo, uno dei discepoli, gli apostoli. Poteva far suscitare dubbi se Dio stava ancora curando la Chiesa, ma Dio stava curando la Chiesa, solo che le sue vie non sono sempre le nostre vie. Voglio notare quello che possiamo capire di Erode da questo brano. Dice, fece morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni, e vedendo che questo era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. E lo mise in prigione, intendendo di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Qui vediamo molto di questo uomo. Erode era un uomo senza principi, se non quell'unico principio di custodire i suoi interessi. Abbiamo letto nell'Evangelo di Giovanni che Erode aveva preso la moglie di suo fratello. Cosa abominevole. Aveva fatto decapitare Giovanni il Battista. Perché? Perché aveva fatto un giuramento alla festa, perché la figlia della moglie di suo fratello che aveva preso aveva fatto una danza e lui, volendo farsi grande, io ti darò qualunque cosa che mi chiede. E lei chiede alla mamma, cosa devo chiedere a lui? La testa di Giovanni Battista. E lui, per paura di fare brutta figura, ha fatto decapitare Giovanni. Era un uomo senza principi, che gli interessava solamente se stesso. Un uomo così non sa cosa vuol dire avere i timori di Dio. Fa quello che gli è comodo a suo giudizio. E oggi tante persone vivono così. Non hanno timori di Dio. Cercano quello che porterà beneficio a se stesso. Cercano i loro interessi, senza preoccuparsi di che cosa è giusto. Oppure vedono molto bene i peccati degli altri, ma non vedono i loro. Ma non capisci come ha fatto? Ma se solo potessi capire, le cose andrebbero meglio. Ma scusami, i tuoi peccati? Io prego che possiamo riconoscere quanto è un grave peccato vivere per i nostri interessi. Ma se non penso io, a me chi ci penserà? Dio? e farà molto meglio di quanto tu hai mai potuto fare. Comunque, Erode viveva senza timore di Dio. Aveva fatto morire Giacomo e, volendo essere visto bene dai giudei, fece arrestare anche Pietro con l'idea di far morire anche lui appena dopo la Pasqua. Allora, essendo azimi, quello è la settimana prima della Pasqua, vuol dire che ha arrestato Pietro e aspettava una settimana circa per poi farlo morire. E quindi Pietro si trova in prigione con quattro picchetti di quattro soldati. Facevano turni di 6 ore, quindi nell'arco di 24 ore, 6 ore un gruppetto di quattro, 6 ore l'altro, e ciò così via. Pietro si trovava in una situazione che umanamente era impossibile per lui di scappare. Addirittura leggeremo che quando i soldati attaccavano una catena, uno ad una mano attaccato a quel soldato, l'altro a quella mano attaccato a quel soldato, cioè, poverino, avevano già ucciso Giacomo, non c'era speranza. Ma nonostante che non c'era speranza, leggiamo versetto 5, cosa faceva la chiesa? Mentre Pietro era custodito nella prigione, continue orazioni e preghiere a Dio erano fatte dalla Chiesa per lui. Una preghiera continua. Mentre Pietro era custodito nella prigione, una preghiera continua era fatta dalla Chiesa per lui. Dobbiamo pregare anche se è impossibile che le cose possano cambiare. Però attenzione, dobbiamo pregare per la volontà di Dio. Io immagino che i credenti pregavano varie cose e una delle cose che pregavano era: Oh Signore, tu puoi liberare Pietro e se è la tua volontà farlo, ma se non è la tua volontà, fa sì che nella sua morte lui possa reagire come è reagito Stefano. E probabilmente, sicuramente Giacomo. Fa sì che nella sua morte possa rendere una testimonianza che rivelerà che tu sei con lui potentemente. Cioè, non dobbiamo pregare solo per come vorremmo noi, dobbiamo pregare che Dio opererà in qualunque situazione e che si glorificherà. Beata quella chiesa dove i membri si uniscono assiduamente nelle preghiere che desiderano la gloria di Dio e che il suo piano procederà in noi. Quindi questi credenti pregavano continuamente per Pietro. Era difficile per loro di credere che Dio avrebbe potuto liberare lui, perché avevano appena visto Giacomo ucciso. Sicuramente avevano pregato per Giacomo. Poco tempo prima, quando è stato arrestato, avevano pregato e avevano visto, erano lì nella folla quando hanno ucciso Giacomo. Ma loro continuavano a pregare per Pietro, dicendo: Signore, tu puoi operare anche qui. E hai operato quando hanno ucciso Giacomo, perché lui è morto con fede. Quindi opera ancora nel modo migliore. Nonostante che la situazione era senza speranza umana, Dio operò potentemente. Leggiamo il versetto 6 che ci aiuta a capire la situazione in cui Dio inizia a operare. Ora la notte, prima che Erode lo facesse comparire in pubblico, Pietro dormiva in mezzo a due soldati legato con due catene e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Notate che era la notte prima che doveva comparire davanti ai giudei, al pubblico. In altre parole, era la notte prima che fosse messo alla morte. La Chiesa aveva pregato con costanza per Pietro dal primo giorno in cui fu arrestato. Pietro era sempre là. Non avevano visto nessuna risposta da Dio. E ora ci troviamo poche ore dalla mattina in cui sarà presentato in piazza davanti ai giudei per essere ucciso, come avevano ucciso Giacomo. Dio aspettava l'ultimo momento. Dio aspettava l'ultimo momento prima di iniziare a operare. E questa è una verità importantissima da ricordare. I tempi di Dio non sono i nostri tempi. Quando noi abbiamo un problema, quando è che vorremmo noi la risposta? Subito. Noi vogliamo la risposta subito. E se noi andiamo avanti mesi o anni pregando, ma ormai non serve più pregare, non c'è risposta, ricordatevi che Dio non risponde secondo il nostro calendario, ma secondo il suo. E spesso Dio ci fa arrivare all'ultimo momento, all'orlo, prima di operare. Ma non è mancanza di cura. Questo non è mancanza di amore o di cura. Questo piuttosto è Dio che sta operando per aumentare la nostra fede. Quindi non dobbiamo disperarci quando non vediamo una risposta da Dio. Non dobbiamo stancarci di pregare. Piuttosto dobbiamo continuare a pregare, fidandoci che Egli opererà nel modo giusto, al momento giusto. Quindi ci troviamo la notte prima che Pietro viene presentato ai giudei per essere ucciso. Pietro dormiva in mezzo a due soldati, legato a loro con due catene, uno da un lato, uno dall'altro, e poi c'erano i due soldati davanti alle due porte, in guardia, armati. Era impossibile per Pietro di scappare, ma leggiamo quello che è successo, versetti 7, 8, 9, 10. Pietro dorme. Ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse, una luce risplendette nella cella, e percosso il fianco di Pietro, lo svegliò, dicendo, alzati in fretta, e le catene gli caddero dalle mani. Quindi l'angelo gli disse, cingiti, allacciati i sandali. Ed egli fece così. Poi gli disse, avvolgiti il mantello e seguimi. E Pietro uscito lo seguiva, non sapendo che ciò che gli stava accadendo per mezzo dell'angelo fosse vero. Infatti egli pensava di avere una visione. Ora, come oltrepassarono il primo e il secondo posto di guardia, giunsero alla porta di ferro che conduceva in città, ed essa si aprì da sé davanti a loro. E usciti, percorsero una strada. All'improvviso l'angelo lo lasciò. Non era il piano di Dio per Pietro di morire a quel punto. Era il piano di Dio per Giacomo di morire. Non era il piano di Dio per Pietro di morire. E perciò mandò un angelo per liberare Pietro miracolosamente. Dio ha fatto l'impossibile qua. Dio non è mai limitato dalle nostre circostanze. Una cosa mi colpisce in questo miracolo. L'angelo spriga Pietro. Avete notato quello? Spriga Pietro. Alzati in fretta. Mettiti questo. Seguimi. Dio è onnipotente, potrebbe fare ogni cosa. Ha fatto in qualche modo, si presume, addormentare le guardie. Eppure avrebbe potuto fare morire le guardie o restare addormentati per ore. No, ha fatto per pochi minuti, al punto che Pietro doveva sbrigarsi. Non era necessario, Dio avrebbe potuto fare che Pietro avrebbe fatto con calma, avrebbe potuto fare colazione prima. Ma ha fatto in breve tempo. Questo è perché Dio sceglie, quando fa miracoli, di anche usare i mezzi naturali che ci ha dato. Quindi c'erano miracoli qui, prima che le guardie non si svegliavano e poi che le catene sono cadute e poi che la porta si è aperta da sé. Vari miracoli qui. Ma Dio ha usato anche i fattori naturali che aveva già stabilito. Pietro non era handicappato, lì avrebbe fatto sì che c'era più tempo per lui di uscire lentamente. Invece Pietro era in buona salute. Pietro, sbrigati. Dobbiamo usare i mezzi che Dio ci dà. Notate che Pietro seguiva l'angelo senza rendersi conto, senza sapere chi era vero. Infatti, era convinto che fosse una visione. E qui c'è una lezione molto importante per noi. A volte noi preghiamo e Dio inizia ad operare e noi non vediamo l'opera di Dio. E Dio è all'opera e noi... ma Dio sta operando? No, non sta operando. Le cose sono come sempre. E Dio è potentemente all'opera. E non crediamo che sia Dio all'opera. Tante volte noi abbiamo ormai deciso che non farà nulla, le cose non cambieranno, e nonostante che Dio comincia a cambiare le cose, noi non ci crediamo. Siamo un popolo di poca fede a volte. Anche se stiamo pregando, non crediamo quando davanti ai nostri occhi le cose cominciano a cambiare. Sta cambiando, ma non durerà. A tutti i costi vogliamo non crederci. Era così per Pietro e spesso è così per noi. Però era vero, anche se Pietro non ci credeva. E fra pochi minuti Pietro si trova per strada fuori la prigione, da solo, l'angelo era andato via. Dio aveva compiuto un miracolo. Proseguiamo il brano, versetto 11-12. Quando rientrò in sé, Pietro disse: ora, per certo riconosco che il Signore mi ha dato il suo angelo, mi ha liberato dalle mani di Erode, reso vano tutta l'attesa del popolo dei giudei. Quando si rese conto della situazione, si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli erano radunati e pregavano. Il brano inizia dicendo che Pietro rientrò in sé. Cioè, prima non credeva che quello che succedeva fosse vero. Adesso riconosce e accetta la realtà che Dio aveva compiuto un miracolo. Le cose impossibili da cambiare erano cambiate. E Pietro era libero dalla prigione e dalla morte. Notate che Pietro dichiara: Dio ha reso vano tutta la tesi del popolo dei giudei. In altre parole, i giudei erano in attesa di vederlo messo alla morte. E Dio, sovrano su tutto, aveva reso in vano questa attesa. Fratelli e sorelle, Dio è capace a rendere vano qualsiasi piano degli uomini. Dio è capace, non è mai limitato, minimamente. Quanto è importante per noi di avere la fede di riconoscere la potenza di Dio. Dio è Dio. Dio è sovrano su tutto e su tutti. Quando ci affidiamo a Dio, siamo al sicuro. Anche se Pietro fosse stato messo alla morte, sarebbe stato al sicuro. Dio renderà vano qualunque piano degli uomini che va contro quello che Dio ha stabilito per noi e per il suo regno. Quando Pietro si rende conto della situazione, si recò alla casa di Maria. La frase "si rese conto della situazione" vuol dire che comincia a valutare la situazione. Allora, sono stato liberato dalla carcere, ma fra un'ora o due cambiano picchetti e loro vedranno che, anche se sono ancora addormentati, quelli lì non so quanto dormono, ma gli altri riconosceranno, faranno l'allarme, cominceranno a cercarmi. Allora io devo sbrigarmi. E allora, ma voglio dire ai fratelli, dove si troveranno i fratelli? Ah, si incontrano spesso a casa di Maria, mamma di Giovanni Marco. Vado lì, ci saranno dei credenti là. Lui, e poi devo scappare. Lui ha valutato. Ha usato i fatti che Dio lo permetteva di sapere per valutare quale sarebbe il piano di reazione migliore. E così subito va a casa di questa Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove infatti c'erano molti fratelli radunati che pregavano. Evidentemente era una casa grande dove i credenti si incontravano, Alcuni studiosi presumono che probabilmente era lì che Gesù aveva fatto l'ultima cena con i suoi discepoli. Era probabilmente Giovanni, detto Marco, che aveva seguito Gesù, vestito di un lenzuolo, arrestato nel giardino, scappando dalla lenzuola. E quindi Pietro va lì. Nonostante che era in mezzo alla notte, molti fratelli stavano lì pregando. Oh, queste persone dovevano andare al lavoro la mattina. Dovevano andare a lavorare. Però stavano lì in mezzo alla notte pregando. La chiesa di Gerusalemme, i credenti, erano veramente perseveranti nella preghiera. E nonostante che avevano pregato dal giorno in cui Pietro fu arrestato, e nonostante che nulla era cambiato, loro continuavano a pregare. Nonostante che ormai sembrava impossibile che ci sarebbe un cambiamento, perché ormai mancava poche ore, arrivava l'alba e Pietro sarebbe stato portato e ucciso in piazza, loro ancora erano lì pregando. Quanto è importante perseverare nella preghiera. Quanto è importante non arrendersi. Vi ho detto che conosco varie persone, mia mamma e vari altri, che hanno pregato per mio papà per più di 34 anni. 34 anni ogni giorno non sono pochi anni. Di non arrendersi, di non vedere i cambiamenti e continuare a pregare. Perseverare. Non dire mai, è troppo tardi, ma non cambierà nulla, ho già pregato più di un anno, più di 2 anni, più di 5 anni, più di 20 anni. Non smettere. Mia mamma ha visto mio papà proclamare Gesù Cristo, ravvedersi e credere in Cristo. Allora, voglio notare la reazione dei credenti quando Pietro arriva. Leggo da 13 a 17. Appena Pietro bussò alla porta d'ingresso, una serva di nome Erode si avvicinò cautamente per ascoltare. E riconosciuto la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse dentro e annunziò che Pietro stava davanti all'ingresso. Ma essi le dissero, tu vaneggi. Ella però affermava che era così. E quelli dicevano, è il suo angelo. Pietro intanto continuava a bussare. Oresti, avendo aperto, lo videro e sbigottirono. Ma egli, fatto loro cenno con la mano di tacere, raccontò loro come il Signore lo aveva fatto uscire dalla prigione. Poi disse, riferite queste cose a Giacomo e ai fratelli. Questo Giacomo non è quello ucciso, chiaramente. Questo è Giacomo, fratello di Gesù, fratellastro. E ai fratelli. Poi uscì e si recò in un altro luogo. Abbiamo visto prima che Pietro non si rendeva conto che fosse vero quello che stava succedendo a lui quando l'angelo lo stava liberando. Pensava che fosse una visione, perché a lui sembrava impossibile che potrebbe succedere. Adesso vediamo una cosa simile in questi credenti. Quando Pietro arriva alla porta d'ingresso della casa con questi credenti dentro e bussa, e la serva, riconoscendo la voce, corre a dire a tutti, c'è Pietro dietro, davanti, non ci credono. Credono che la serva vaneggiava. Cioè, nonostante che stavano lì, per quale scopo? Per pregare per la liberazione di Pietro, fra l'altro sicuramente, quando Dio ha compiuto quello che pregavano, non ci credevano. Pregavano, sì, ma senza credere che Dio avrebbe risposto a quella preghiera. È buono pregare, ancora meglio avere fede quando preghiamo. Quanto spesso noi preghiamo con poca fede? Preghiamo perché è giusto pregare, ma non crediamo che le cose cambieranno. Continuiamo a pregare, però impariamo che possiamo fidarci di Dio. Egli può fare l'impossibile e farà l'impossibile ogni volta che è la cosa migliore. Quando la serva insiste, no, è Pietro, allora dicono, no, è il suo angelo. Ma cos'è questo? Allora, qui vediamo che questi credenti credevano una dottrina falsa, che non è biblica. Però era una credenza di tradizione, non dalle scritture, dai giudei. I giudei avevano creato una dottrina che ogni persona ha un angelo suo personale, non è biblico questo per niente, e quell'angelo può perfino prendere la forma e la voce di quella persona. Era tutta una cosa di superstizioni. E quindi, ma non sarà Pietro, ma potrebbe, ma se veramente sembra Pietro, sarà suo angelo. Questo è per noi un avvertimento che anche noi possiamo avere credenze che non sono dalla Bibbia, che abbiamo trascinato dentro la nostra fede da come abbiamo creduto nel passato. Noi possiamo avere tante cose che noi crediamo, che affermiamo, che a noi sembra giusto. Non perché abbiamo visto questi principi nella Bibbia, ma perché è così che siamo cresciuti e così abbiamo sempre creduto. Questo riguarda come viviamo il matrimonio, i ruoli nella vita, come fare i genitori, come vivere nella società. Possiamo avere posizioni, credenze che non sono secondo Dio, ma sono quelle che abbiamo sempre avuto. E dobbiamo imparare a sottoporre quello che noi crediamo come in modo giusto alla parola di Dio. Comunque Pietro non smette a bussare finché non vengono per aprirlo. E rimangono sbigottiti perché è veramente Pietro. Dio aveva fatto l'impossibile. Pietro li fa tacere perché ha fretta. E poi subito racconta loro quello che era successo. Poi dice loro, raccontate queste cose agli altri. E subito scappa per andare in un altro luogo per nascondersi. Cioè, lui sapeva, anche i romani sanno dove ci incontriamo. Quindi se loro, quando loro vengono a cercarmi, verranno qui per primo. Quindi non devo essere qua. Quindi lui spiega e parte per andare in un posto senza dire a nessuno, così neanche loro potevano dire alle guardie dove sarei andato. E qui vediamo un altro piccolo pensiero importante. Pietro è stato liberato miracolosamente, ma a questo punto non servivano più miracoli. Serviva per lui di usare i mezzi che Dio aveva dato a lui. Dio aveva dato a lui la capacità di pensare, aveva dato a lui conoscenze di varie persone, quindi avrebbe un posto nascosto, e Dio pretendeva giustamente per lui, guarda, ti ho liberato miracolosamente, ma adesso usa quello che ti ho già dato, non ti servono più miracoli, basta la testa che ti ho dato. E Pietro ha fatto quello. Quindi dobbiamo utilizzare i mezzi che Dio ci ha dato. Se Dio mi dà un lavoro, non devo pregare per un miracolo per avere cibo, che io non vado più al lavoro e solo mi arriva cibo o soldi a casa, devo andare al lavoro. Ma se io mi trovo che facendo il massimo non mi basta, allora mi fido di Dio. Dio aveva operato miracolosamente per liberare Pietro dalla prigione e dalla morte, e questa liberazione ha portato la morte ai soldati che facevano la guardia. Leggete con me versetto 18 e 19. Quando si fece giorno, vi fu un grande subbiglio fra i soldati, perché non sapevano cosa fosse avvenuto di Pietro. Ed Erode lo mandò a cercare, ma non lo trovò. E dopo aver interrogato le guardie, comandò che fossero condotte a supplizio. Poi discese dalla Giudea a Cesarea, e là si fermò. E non c'è in greco per un po' di tempo. Là si fermò, punto. Infatti c'è un versetto, là dimorò. Nel piano di Dio, la liberazione di Pietro dalla prigione portò alla morte di questi soldati. Infatti quando dice che furono condotti a supplizio, secondo la legge romana vuol dire che furono portati a essere messi a morte. Infatti la legge romana dichiarava che se un soldato dovesse lasciare scappare un prigioniero sotto il suo controllo, guardia, doveva essere messo alla morte quel soldato. In realtà, Erode avrebbe capito quello che era successo. Perché Erode avrebbe sentito come Pietro e Giovanni erano nella prigione del Sinedrio e furono stati liberati dall'angelo, ricordate, da Dio miracolosamente. Avrebbe sentito, avrebbe capito. Erode era quello che aveva capito i miracoli di Gesù e voleva vederli uno lui. Erode sapeva della potenza di Dio che riguardava Gesù e i suoi seguaci. Ma Erode assolutamente non voleva che le persone lì, i giudei, sapessero che Pietro è stato liberato miracolosamente. E perciò che lui ha interrogato i soldati e avrebbero spiegato. Quindi avrebbe capito, ma questo è un miracolo, perché non è possibile per quattro soldati romani di addormentarsi tutti e quattro. Poi, legati con catene, come poteva Pietro liberarsi? Però immagino che lui capiva più che bene, ma non voleva che fosse. E la soluzione? Facciamo morire questi soldati. Per una cosa, le loro storie non può spargere. Poi notate che dice: Erode discese dalla Giudea a Cesarea e là si fermò. Come dico, le parole per un po' di tempo non c'è. Là dimorò. Da quello che noi leggiamo, Erode non è mai tornato in Giudea. Ha preso dimora lì a Cesarea. Infatti è morto lì, dopo poco, e non ha mai più perseguitato la Chiesa. La Chiesa non è stata perseguitata più da Erode. Se lui aveva capito che era Dio che aveva liberato Pietro, probabilmente aveva timore di fare altro. Per qualunque motivo non ha fatto altro. E Dio ha permesso quella persecuzione con la morte di Giacomo, ha liberato Pietro e poi ha protetto la Chiesa in quel momento da altre persecuzioni. Per ricordarci che Dio è in controllo. Dio è in controllo. Andiamo avanti perché voglio capire un altro dettaglio del cuore di Erode e quanto Dio è geloso per la sua gloria. Leggo 20 a 23. Ora, Erode era indignato contro i Tiri e i Sidoni, ma essi di comune accordo si presentarono a lui e persuaso Blasto, ciambello anno del re, chiedevano pace, perché il loro paese era rifornito di vivere dalla liberalità del re. Nel giorno stabilito, Erode, vestito del manto regale e seduto sul trono, teneva loro un discorso. Il popolo lo acclamava dicendo: «Voce di Dio e non di uomo!» In quell'istante, un angelo del Signore lo colpì, perché non aveva dato gloria a Dio, e morì roso dai vermi. Allora, questo brano ci mostra vari peccati che sono molto comuni. Prima, Erode era indignato contro i Tiri e i Sidoni. Quanto spesso gli uomini arrivano ad avere rapporti dove il rapporto è uno di essere indignato l'uno contro l'altro, dove non è più amore e bontà, ma cattiveria nei confronti uno dell'altro. Spesso succede perfino in casa o con persone al lavoro, si porta avanti indignazioni contro qualcun altro. Questo è un peccato grave. Poi notate che queste due città, Tiro e Sidone, volevano pace con lui, ma che pace volevano e perché volevano questa pace? Non era vera pace, ma visto che loro vivevano dai viveri provveduti dal re, volevano pace, ma non perché gli interessava loro di essere riconciliati con lui. Era per i loro interessi. Volevano una cosa apparentemente buona, ma la motivazione era tutto egoista. Se non fosse stato per il fatto che il loro cibo veniva da Erode, allora non interessava pace con Erode. E questo dimostra anche il peccato di cercare quello che ci è comodo, che può sembrare una cosa buona, ma la motivazione è tutt'altro che buona. E poi, volendo questo da Erode, davano adulazione a lui. Adulazione, belle parole, bellissime parole, tutte false. Erano bugiardi. dicevano belle cose per ricevere da lui un regalo. Regalo di la sua approvazione. E questo è malvagio e porterà al male a tutti quanti. Le parole erano così esagerate, parole di Dio e non di uomo, che Erode sapeva benissimo che erano false. Lui sapeva di essere un uomo, lui sapeva non essere un Dio, lui era limitato, più volte nella vita aveva timore di altri, lui voleva vedere il miracolo, non ha fatto, lui non era capace a tenere in vita Giovanni Battista pur avendo voluto, lui sapeva di essere debole. Quindi lui capiva che queste parole erano false, però il cuore che cerca gloria per se stesso accetta anche una lode falsa. Quanto è grave il peccato di voler gloria per noi e ci fa scendere a cose stolte. Lui peccava grandemente. Quello che loro dicevano era oltremodo esagerato, voci di Dio e non di uomo. E lui, sapendo di essere un semplice uomo, avrebbe dovuto fermarli. Non dite questo, anch'io sono uomo. Ma lui accettava questa gloria, non avendo timore di Dio, accettava un'adorazione che apparteneva solo a Dio. Questo è un peccato grave, ma posso io puntare il dito a Erode senza riconoscere che io stesso ho fatto questo? Qualunque volta che una persona mi ha dato tanti complimenti, ma quando sei stato bravo, ottimo, ottimo, e io ho detto grazie, grazie, non dando gloria a Dio, cosa ho che non ho ricevuto? Che capacità, opportunità, intelligenza, forza ho che non ho ricevuto? E la risposta biblica è zero. Quindi se uno dà complimenti, oh, quanto sei stato bravo, io devo dire grazie tanto, è tutto da Dio, a Lui la gloria. Se no, sto peccando come Erode, prendendo gloria per me, che non appartiene a me. È come un cameriere che la gente, ma quanto è buono, grazie, grazie, cerco di curare i miei clienti. Non ha cucinato lui, ha solo portato il piatto. Ha rubato gloria dal cuoco, dallo chef. Qualunque cosa che noi possiamo dare viene da Dio. E Dio, geloso per la sua gloria, colpì subito Erode e lui con qualche malattia piena di vermi, una morte molto terribile, che lo ha portato alla morte. Non si sa, probabilmente ha sofferto vari anni prima terribilmente, comunque è morto da questo. Dio non sempre manda la morte in questa vita, ma Dio sempre punirà il peccato. Dio non punisce spesso il peccato in questa vita, la vera punizione è sempre dopo la vita. E ricordate questo, uno può vivere bene fino alla vecchiaia, ma poi c'è il giudizio. E si capisce che qui non valeva niente. Concludendo il capitolo, leggo 24-25, ora la parola di Dio cresceva e si diffondeva. E Barnaba e Saulo, ultimata la loro missione, ritornarono da Gerusalemme ad Antiochia, avendo preso con loro Giovanni, soprannominato Marco. Ormai la Chiesa aveva subito grande persecuzione, ma Dio, come abbiamo già letto più volte, continuava a crescere la Chiesa. Pensate, botta dopo botta di persecuzione, di problemi, di difficoltà, e Dio continuava a crescere la Chiesa. La parola di Dio cresceva e si diffondeva sempre di più. La Chiesa ha iniziato con 120 persone, è un gruppetto a Gerusalemme, e ormai a questo punto era diventata una chiesa con migliaia e migliaia e migliaia di persone sparse in tutta la Giudea, la Samaria e sempre più posti fra il mondo dei gentili. E tutta l'opposizione che Satana poteva mandare alla chiesa non ha potuto fermare l'opera di Dio. E quanto è importante per noi di riconoscere e ricordare che Dio è in controllo di ogni situazione nella nostra vita. Per quanto una situazione sembra grave, per quanto sembra impossibile, Dio è in controllo e possiamo fidarci di Lui. Nulla può fermare Dio in quello che sta facendo, in noi e nel mondo intorno a noi. Nessuna prova, nessun peccato, nessuna difficoltà, nessuna opposizione può ostacolare Dio. Io non riesco a capire questo. Io non riesco a capire come perfino i peccati, ma io vi dico, io pregavo stamattina presto, ringraziando Dio dei peccati che mi sono arrivati, che mi hanno fatto vedere più del mio peccato. Ha detto, Signore, solo Tu puoi fare questo. Solo Tu puoi fare questo. Io accetto quello che Tu mandi, perché io voglio essere più come Cristo. Tante volte nella storia Satana ha cercato di distruggere la Chiesa, tante persecuzioni, e tuttora ci sono, ma Satana non è mai riuscito a distruggere la Chiesa, addirittura la Chiesa è cresciuta e è sparsa in tutto il mondo. Nulla può fermare Gesù Cristo da edificare la sua Chiesa. La Chiesa continua a crescere oggi e ha raggiunto anche noi. Grazie a Dio per questa verità. Non vivete per qualcosa che perderai. Non impegnarti per quello che perderai per sicuro. Come vi ho detto, riguardando quest'anno a settembre, siamo adesso a settembre, giusto? Ecco, siamo a settembre. Il 27 settembre, per una cosa è il nostro anniversario, per un'altra cosa è la 40esima anniversario del mio, della mia classe di liceo. Si incontrano il 27 settembre, ho ricevuto un invito di andare e celebrare insieme 40 anni da quando ci siamo diplomati insieme. E vi ho già detto, 10% di loro sono già morti e tanti altri sono sulla via della perdizione. Cosa c'è da celebrare? Cosa c'è da Siamo già al punto dove abbiamo oltrepassato e siamo sulla declina. E tutti i sogni e impegni della gioventù non valgono più. Solo chi ha Cristo, solo chi ha Cristo. E purtroppo vari sono morti senza Cristo. Il capitolo conclude dicendo che Paolo e Barnaba, avendo completato la loro missione di portare aiuto dalla chiesa di Antiochia alla chiesa di Giudea, ritornarono da Gerusalemme ad Antiochia, avendo preso con loro Giovanni, soprannominato Marco, e qui Luca ci sta preparando per quello che sta per succedere in capitolo 13, perché Dio lega insieme tutti i dettagli. Allora, in questo capitolo abbiamo visto ancora che Dio porta avanti la sua opera e nessun problema è un problema per Dio. Possiamo fidarci di Dio. Non dobbiamo guardare all'impossibilità. Tu non sai, ho già provato da anni, non funziona. Tu non sai. No, tu non sai che Dio è Dio dell'impossibile e vuole semplice fede. Dio non sempre opera come vogliamo noi, non sempre fa quello che vogliamo noi, perché Dio sa la cosa migliore e noi non lo sappiamo. Dio permise che Stefano fu lapidato, permise Erode di uccidere Giacomo con la spada, ma liberò Pietro dalla morte, perché non era il momento stabilito per Pietro di morire, era dopo che dovevo morire per la fede. Quando preghiamo, fidiamoci della cura e della sapienza di Dio. Preghiamo, Signore, se la Tua volontà libera Pietro, se la Tua volontà risolve questo problema. Ma, Signore, se Tu hai un piano migliore, io accetto la Tua volontà. Allora, nel caso di Pietro, se è la Tua volontà per lui di morire come Giacomo, accettiamo quello, ma fa sì che posso morire in modo che Ti dà gloria. Fortifica la sua fede fino alla fine, Signora, Signore. E noi pregando per fede, Dio opererà con potenza. Abbiamo visto un altro ricordo dell'importanza della preghiera. La Chiesa pregava continuamente per Pietro. Pregavano fino all'ultimo momento per Pietro. Si riunivano nella preghiera. E se noi diventiamo una Chiesa che prega di più, veramente uniti, Dio opererà potentemente per glorificarsi in mezzo a noi. Ricordate che Dio può fare miracoli, tuttora fa miracoli. Ma Lui intende per noi di usare i mezzi naturali che ci ha dato. Quindi mettiamoci da fare, riconoscendo che tutto quello che abbiamo viene da Dio, e poi lavoriamo aspettando la sua opera. Grazie a Dio che Lui opera. Nelle situazioni più difficili opera con potenza, a volte liberandoci dalla prova, a volte fortificando la nostra fede anche fino alla morte o passare la prova. Ma Dio opera potentemente. Non è meno grande il miracolo di fortificare la fede di quanto è di liberare dalla prigione. Accettiamo come Dio vuole operare, fidandoci che Lui sa meglio, E camminiamo per fede in attesa di Gesù Cristo, che sta edificando la sua Chiesa. Preghiamo. Signore, Dio nostro, sovrano sull'universo, sovrano su ogni persona, non riesco a capire questo, ma Tu hai permesso a Erode di uccidere Giacomo e non hai permesso a Erode di uccidere Pietro, perché Tu sei sovrano su tutti. Io non ci capisco, perché Tu sei Dio, le Tue vie non sono le mie vie, i Tuoi pensieri non sono i miei pensieri, sono infinitamente più alto. Io semplicemente accetto la verità che Tu sei Dio, Tu sei in controllo, Tu sei sovrano, Tu puoi fare tutto. E Tu stai operando potentemente anche oggi. Oh Padre, quanto spesso io ho visto la Tua opera e non ho creduto quello che ho visto. Quante volte, come Pietro, in mezzo ad un'opera Tua, non credevo quello che vedevo. Ma no, non sarà quello. Quanto spesso ho avuto poca fede. Perdonami. E grazie che Tu sei all'opera. E grazie che Tu non sbagli mai. E grazie che Tu non sei mai in ritardo, anche se spesso Tu scegli di aspettare l'ultimo momento, perché Tu vuoi fede in me. Io vorrei che Tu rispondessi subito, ma non è il Tuo piano. Aiutami a accettare il Tuo piano e non pretendere che Tu faccia il mio. Oh Padre, io Ti ringrazio per Gesù Cristo che non lascia mai la Tua destra, ma intercede per noi, prega per noi, è il nostro avvocato, è il nostro accesso a Te. Ti ringrazio, Padre, che Gesù Cristo ha iniziato ad edificare la Sua Chiesa, sta ancora edificando la Sua Chiesa e porterà dentro tutti coloro che Lui ha scelto. Salverà tutti, proteggerà tutti e presenterà tutti i veri credenti a Te, santificati, senza macchia, irreprensibili, per stare nella Tua presenza per sempre. Padre, non voglio vivere guardando a questa vita come se fosse tutto qua, perché non è. Questa vita è un vapore, qua, oggi e domani non c'è. Aiutami a vedere più di Cristo, aiuta ciascuno a vedere più di Cristo, a desiderare più di Cristo, a fidarci più di quello che Tu stai facendo in noi per la Tua gloria. Grazie per la Tua parola, grazie che Tu non cambi mai. Continua la Tua opera, glorificati in noi, aumenta la nostra fede, Ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.